Fred.
This is Christiana Palmieri for Fred Film Radio from the Sydney Film Festival.
My name is Roberto Pombo, here on Fred Film Radio, the Festival Insider.
Io sono Laura Buffa e questa è una nuova puntata di Fred Mag.
Mein Name ist Beatrice Bieden und ich spreche mit Andreas Puczaska.
Fred, the Festival Experience. In 23 languages.
Buongiorno, eccoci qua pronti per iniziare il nostro appuntamento di questo martedì e per il momento mi ha raggiunto la nostra Angela Prudenzi. Ciao Angela.
Buongiorno Federico.
Come va là da quelle parti? Si sta bene?
Beh, bella sveglia.
Bella sveglia.
Poi sai, io qua sento l'odore del mare, l'aria dell'aria di mare a me fa stare bene. Quindi,
immagino.
È il risveglio che preferisco.
A me invece mi fa stare meglio l'aria di montagna, devo dire. Io sono proprio un montanaro nell'anima. Detto questo, insomma, non mi dispiacerebbe essere al mare come te. Allora, come ogni giorno, ricordiamo i compleanni, vediamo se c'è qualcuno nel mondo del cinema che oggi festeggia il compleanno, e ce n'è oggi, devo dire, due, tre. Uno che è un grossissimo nome, che peraltro abbiamo incontrato, tanto per parlare sempre di Venezia, che ci viene facile, lo scorso anno, perché era presente alla Mostra del Cinema di Venezia, ovvero Johnny Depp, che compie oggi quanti anni? 57 anni.
57
anni. Vorrei averli, vorrei essere come lui, no, insomma, perché poi ha avuto un periodo. Ha avuto un periodo che si era un po', come dire, un pochino imbolsito, però.
Lasciato andare.
Però ultimamente era migliorato.
Sì, sai che è stato un mio grande amore Johnny Depp? Io veramente l'ho amato alla follia.
Non lo sapevo.
Sì, l'ho amato così tanto che se vuoi ti racconto che cosa sono stata capace di fare un po' di anni fa. Perché la mia amica Marina Sanna, che saluto,
sì, la saluto anch'io,
mi aveva così fatto un regalo. Era Venezia, l'anno in cui lui aveva presentato Jack the Ripper, Jack lo Squartatore. E sapendo del mio amore proprio sconfinato, ho detto: guarda, c'è da fare questa intervista, non vado io, vai tu. Per cui io prendo e vado verso l'Excelsior, e da molto lontano, quindi ero andata in bicicletta, insomma, vado là, faccio questa intervista insieme a un po' di colleghe, e sai un po' come funziona, no? Le domande sono sempre quelle: ma che dopo barba usi? No, non sono proprio così, però diciamo che qualche volta, insomma, si scivola un po' su delle cose che esulano il cinema, a volte no, ma insomma,
perché ci sono giornalisti
di tutti i tipi, ci sono i critici, ma ci sono anche quelle che devono vendere giustamente per i giornali femminili, quindi fanno domande un pochino più come dire, legate alla moda, legate ai gusti, no? Tipo dove va in vacanza. E io, che non sono abituata, perché non vado spesso a fare queste interviste, ovviamente le ho fatto un paio di domande che erano un po' troppo pensose per i miei gusti, però per i suoi gusti ho pensato: adesso guarda, però ho fatto questa figuraccia, che gli ho buttato là queste due domande proprio da prima della classe, mi sono vergognata un po'. Finita l'intervista, lui gentilissimo, squisito, pensa, mentre stavamo là si è alzato, ci ha portato da bere, ha versato lui l'acqua a tutti, insomma, veramente molto carino. Comunque, alla fine di tutta questa cosa, viene da me, mi abbraccia e mi dice: grazie per le domande. E io esco, non capivo più niente. Ma non capivo così tanto che ero a cena a Santa Elisabetta, che tu insomma sai che dall'Eccezia sono un paio di chilometri. Sono andata a piedi perché ho lasciato la bicicletta legata al palo.
Perché si vede che l'abbraccio di Johnny Depp ti ha dato un'energia tale che hai cominciato
Insomma, mica tutti i giorni capita.
Infatti, beh, comunque carino, dai, a farti i complimenti per
molto
le domande.
Carino.
Immagino che le altre, non voglio sminuire le tue, ma evidentemente le altre erano di un livello così.
Sì, però un giorno poi la raccontiamo anche questo, no? Perché allora le mie colleghe sono sempre stupende, devo dire. Però capita a volte, soprattutto in queste interviste che si fanno in tanti, no? Che ci sia quella che magari non viene dal cinema, non ha una conoscenza dei film, e però è lì perché appunto è di una testata, senza fare nomi, ma che magari è un po' più legata al gossip, per dire. E una volta mi è capitato che una collega chiedesse a Kate Hudson se di abitudine abitudine lei portasse il tanga o gli slip, e che Tatsun, rimanendo impassibile, senza dire niente, chiamò la sua publicist e si limitò a dirle: per favore, allontanare immediatamente la signora dal tavolo. E la fece cacciare.
Beh, ma scusa, un po' ha fatto bene.
Certo che ha
ma
fatto
dai,
bene.
Ma come si fa a fare una domanda, anche se lavori per il giornale di gossip, come fai a fare una domanda del genere? Lì poi, in un contesto di festival del cinema, dove si suppone che la gente sia lì per parlare dei film, no? È un po' succede, lo vediamo quando, per esempio, anche noi abbiamo la postazione, no, del radio call, quando ci portano le delegazioni che passano prima dalle radio generaliste, poi vengono da noi e rimangono tutti un po' sorpresi quando gli facciamo delle domande di cinema, perché sono abituati a sentirsi chiedere qual è il loro piatto italiano preferito, qual è la loro città preferita, quelle cose lì, no?
Sì, però sono sorpresi ma contenti.
Sì, sì, no,
perché
certo,
sono credo che, ecco, per loro sia gratificante.
Infatti.
Perché forse sono anche stufi di dire qual è lo stilista preferito.
Infatti. Va bene, quindi ritornando a Johnny Depp, oggi è il suo compleanno, ma è anche il compleanno di Natalie Portman, un'altra grande attrice che anche abbiamo incontrato, e sicuramente avrai un aneddoto anche su di lei, o no?
No, non c'ho la retta su di lei, mi dispiace, no. Però posso dire che è stata ospite di Venezia, dove voi l'avete intervistata, mm-hmm, per Vox Lux,
sì.
Un film in cui insomma metteva anche al servizio del regista la propria voce, mm-hmm, e brava,
sì,
brava.
No, e anche l'anno prima per il film di Pablo Larraín. Come si chiamava?
Jackie,
esatto. Sì, sì. E poi forse anche un'altra volta, guarda, è venuta più volte. Però è sempre molto, cioè sembra all'inizio un pochino freddina, così un po', forse timida. Poi invece si scioglie un pochino. Mi ricordo che si dondolava tantissimo anche lei sulle nostre rocking chairs.
Cioè, lei è, insomma, Venezia lei ha portato bene, perché con Il Cigno Nero ha vinto non solo un Golden Globe, però ha vinto il suo primo premio Oscar, quindi insomma viene volentieri.
Ultimo compleanno che segnaliamo è quello di Michael J. Fox, che tutti noi ricordiamo probabilmente per Ritorno al Futuro.
Beh, attore adorabile, io devo dire che ogni volta che lo vedo sullo schermo proprio mi, non so, un momento di commozione, perché insomma questa sua faccia da ragazzino immutabile, è un attore che è stato sfortunato, lo sappiamo, insomma, che si è ammalato da molto giovane, che però ha testardamente continuato a non solo a battersi per i diritti di tutti, ma anche a continuare a cercare a trovare una propria strada nel cinema. Continua a lavorare soprattutto in televisione, mm-hmm, e sì, tu hai detto i vari Ritorno al Futuro, insomma, è proprio un attore simpatico.
Lo ricordo anche proprio quando era bambino, che faceva era nel cast di una sitcom che si chiamava Casa Keaton, era giovane lì, e poi era perché era prima di Ritorno al Futuro, per cui lui è diventato famoso con Ritorno al Futuro, credo. Comunque sì, è vero, è sempre, credo abbia una forma di Parkinson, e però si è sempre, non si è mai fermato, voglio dire, no? E soprattutto non ha mai fatto mistero della sua malattia, e si è sempre battuto per, appunto, i diritti dei disabili, insomma una persona in gamba. Noi continuiamo il nostro appuntamento di oggi, grazie Angela. Ci ascoltiamo una canzone e poi continua il nostro Super of the Day di questo martedì 9 giugno. Mi ricordo che tra il 22 e il 26 giugno ci sarà il mercato di Cannes, il Cannes Market, il marché, come si dice nel settore, in questa edizione virtuale online. E a proposito di mercati, forse sarebbe bello segnalare un'iniziativa che riguarda il MIA, invece, il mercato di Roma, che si svolge in particolare domani pomeriggio, vero Angela?
Sì, perché domani, mercoledì 10 giugno, alle ore 17, ci si può collegare, iscrivere a un webinar, come si chiama adesso, perché è diventata una parola tanto di moda, vero?
Infatti,
Federico?
Molto, sì.
La partecipazione è gratuita, ovviamente, e qual è il tema? Racconto e produzione audiovisiva nell'Italia post-Covid. E che cosa è? Vuole essere una riflessione sulla creatività e la produzione di contenuti attraverso il punto di vista di un gruppo di protagonisti del mercato audiovisivo internazionale, con lo sguardo però all'estero, cioè che cosa si può scrivere pensando anche a un tipo di narrazione che possa andare bene anche per i mercati esteri, non solo guardando all'interno del nostro piccolo giardinetto. Ad intervenire su questo argomento sono Nicola De Angelis, produttore di Fabula Pictures, producono moltissimi contenuti per la televisione, Francesca Di Donna di Rodeo Drive, Gianandrea Pecorelli, Aurora TV, Giuseppe Sacca, Pepito Produzioni, e modera Gaia Tridente, che è Head of Drama Division del MIA. Ripeto, la partecipazione è gratuita, secondo me è un'occasione buona per chi vuole cimentarsi con la scrittura di contenuti per la televisione.
Sì, anche perché non è poi così scontato che questi eventi siano gratuiti, per cui secondo me è una bella occasione. E vi ricordavo il titolo: Racconto e produzione audiovisiva nell'Italia post-Covid. Domani, mercoledì 10 giugno alle ore 17, la partecipazione, sì, appunto, è gratuita, previa registrazione, per cui dovete andare, immagino, sul sito del MIA e registrarvi.
Sì, scusa, ti ho interrotto per dire che c'è anche possibilità di fare domande dal vivo, quindi questo è insomma una cosa, un'opportunità in più.
Grazie Angela, noi continuiamo con la musica. State ascoltando The Soup of the Day, il morning show di Fred Film Radio, e arriva una bella notizia che sono contento di darvi, che riguarda Bologna. Bologna ha deciso di riaprire Piazza Maggiore per le proiezioni estive. Questa è una gran bella notizia. Per molto tempo si era pensato all'ipotesi di un drive-in al Parco Nord, ma invece è arrivata la conferma che si potrà usare la piazza, con un numero però ridotto di coloro che solitamente possono partecipare, possono a queste proiezioni meravigliose nel contesto di Piazza Maggiore. Il numero infatti sarà ridotto a 1000. Il programma potrebbe trovare anche però appendici in altre zone, in altri quartieri della città, e coprirà comunque un periodo che va dal 4 luglio fino al 1 settembre, coprendo più di 50 serate, quindi con un programma abbastanza intenso. E arriva anche la conferma che ci interessa molto, che riguarda il Cinema Ritrovato, che si sposta da fine giugno a fine agosto. La nuova edizione si terrà appunto fra il 25 e il 31 agosto in forma ridotta. Siamo già arrivati alla 34esima edizione, che si svolgerà in una modalità mista, ovvero ci saranno proiezioni in Piazza Maggiore e anche in alcuni cinema della città, ma anche degli eventi, delle proiezioni in streaming e anche incontri con ospiti internazionali che avverranno online. Per cui Cinema Ritrovato dal 25 al 31 agosto, proprio a ridosso dell'inizio della Mostra del Cinema di Venezia, che dovrebbe iniziare il 2 settembre. Intanto io vi do un'altra bella notizia: è arrivata con noi la Nicoletti, Chiara Nicoletti, e fra poco ci sarà anche Ilaria Gomarasca, con la quale parleremo di cucina, e si parlerà del carrot cake, che mi interessa perché anch'io lo faccio e voglio vedere se quello della Gomarasca è più buono o meno del mio. Dubito. E ci ha raggiunto finalmente anche Chiara. Buongiorno Chiara.
Buongiorno.
Insieme a te, se sei d'accordo, andiamo a collegarci con Ilaria Gomarasca da Parigi, che ritorna per una delle sue ricette, per Fred Cuisine, oppure, per dirla come ci piace di più, per Fred Semagna. E che cosa ci racconta Ilaria oggi? Ci sei, Ilaria? Buongiorno.
Ci sono, buongiorno. Ciao Fede, ciao Chiara. Oggi la ricetta di cui vorrei parlare mi è stata ispirata da un film che amo molto, La Favorita di Yorgos Lanthimos.
Mm-hmm. Che abbiamo visto a Venezia, sì, 2 anni fa, vero?
Assolutamente. Uh-huh. In più
ha vinto un sacco di premi, un sacco di Oscar, un sacco di candidature, sì. Il premio, la Coppa Volpi, e il premio come miglior attrice protagonista a Olivia Colman, che mangiava sempre, in effetti. È per quello che ti è venuto in mente questo film.
Quante torte, vero?
È un film in cui il cibo è molto importante, e quindi e soprattutto è un po' l'oggetto, insomma, grazie al quale si contendono le attenzioni di questa regina molto influenzabile, Rachel Weisz e Emma Stone, in questo triangolo al femminile tra ambizioni, giochi di potere e manipolazione, in cui vediamo una importantissima e bellissima carrot cake che sarà la
buona
ricetta di oggi.
Io l'ho fatta nel lockdown la carrot cake, adesso sono curioso di sentire come la fai tu. E tu fai quella
con cream cheese frosting?
Non lo so, io l'ho fatta senza frosting.
Allora, personalmente io la preferisco anch'io senza frosting, devo dire la verità, però oggi dirò come si fa il frosting e soprattutto nel film hai voglia, ce n'era di frosting.
Mamma mia,
era
sì.
Era addirittura blu. Comunque, come dicevate, effettivamente nel film Olivia Colman mangia spessissimo, nonostante non dovrebbe, dato che è appunto di salute cagionevole, malata di gotta, e chi più ne ha più ne metta, però appunto c'è una scena molto bella in cui vediamo Abigail che è una delle prime volte in cui cerca di avvicinarsi alla regina per sedurla e per avere appunto un po' del suo affetto, delle sue attenzioni, ed è appunto una scena in cui Abigail si interessa ai suoi 17 conigli, perché la regina Anna è appunto circondata da un coniglio per ogni aborto che purtroppo ha vissuto, e quindi è un momento molto in cui le due donne si appunto discutono di questo dramma, e c'è una scena molto bella in cui appunto Abigail condivide questa carrot cake blu con la regina e con i 17 conigli, quindi tutti seduti per terra a mangiare allegramente questa carrot cake.
Ma nella tua ricetta che noci ci sono? E ci sono le noci?
Sì, io metto delle noci, ma sinceramente non mi sono mai posta la domanda sul tipo di noci, no, appunto delle noci normali tritate. Perché tu come le metti?
Perché ricetta vorrebbe quella anglosassone che debbano essere le pecan.
Pecan, dicono gli inglesi.
Pecan, ecco qua, pecan. Le noci pecan. Però sì, io sono curiosa sul frosting, voi me l'avete un po' così trattato male, però io sono una super fan del frosting.
No, allora guarda, adesso facciamo una pausa, ci ascoltiamo una canzone, poi ritorniamo e l'Ilaria ci dà esattamente le dosi e ci dice velocemente come farla, perché io stasera me la voglio fare, anche se ho deciso che sarei in dieta, ma voglio dire, se ne frega.
Va bene.
Ci ascoltiamo una canzone e torniamo fra poco. Stiamo parlando con Ilaria Gomarasca da Parigi, che ci sta spiegando come fare la carrot cake, quella vera, quella anglosassone, quella che mangiava la regina Anna nel film di Yorgos Lanthimos, The Favourite. Allora, ingredienti.
Allora, preparate carta e penna. Ingredienti: 3 uova, 150 grammi di zucchero, 150 grammi di burro fuso, 190 grammi di farina, poi serve assolutamente un pizzico di cannella, un pizzico di zenzero, ovviamente mezzo sacchetto di lievito, 200 grammi di carote grattugiati e un pugno di noci tritate. Per il frosting, appunto il formaggio spalmabile, so che c'è gente che lo fa anche invece con il mascarpone, che è una leggerezza un po' diversa, 100 grammi di zucchero a velo e poi assolutamente delle gocce di limone.
Okay.
La ricetta in sé prevede appunto di far riscaldare il forno a 180 gradi, nel frattempo sbattere le uova per renderle molto mousseuse, perché è molto importante che la carrot cake sia areata.
Quindi vanno montate un po'.
Esatto, sì, meglio aggiungere il burro fuso e le spezie, e poi aggiungere appunto la farina e il lievito. mischiare con le carote e le noci e poi lasciar cuocere mezz'ora ogni volta con il metodo della forchettina o dello stuzzicadente, andare a verificare la cottura. Nel film la carrot cake ha diversi strati, questo ovviamente sta a voi decidere.
Nel senso che viene farcita?
Nel senso che questo procedimento per fare diciamo il cake in sé lo puoi ripetere più volte e poi mettere più strati di questa.
Metti una sull'altra, stai levando la parte, diciamo, la copertura.
E
diciamo,
ogni volta mettendo del frosting tra uno strato e l'altro. E una poi appunto una bomba, esatto, io già con uno strato solo a me basta. E nel film il frosting è blu, quindi se volete farlo come nel film bisogna aggiungere del colorante alimentare. E il frosting è molto semplice, appunto si mischia il formaggio fresco, cioè il formaggio spalmabile, o per i più coraggiosi il mascarpone con 100 grammi di zucchero a velo e con un po' di succo di limone.
E come si fa a fare blu? Sono dei coloranti tipo...
Sì, ci sono i coloranti alimentari, li mischi, metti qualche goccia mentre amalgami tutti gli ingredienti.
Allora, io sono quasi del tutto d'accordo, ma non tanto sul limone, perché ci sono delle discussioni in merito al limone, perché devi essere proprio... bravissimissimissima, lo dico così stridulamente, come l'acidità del limone, bravissimissima, per metterne la quantità giusta, altrimenti ti manda un po'
di acido,
sì, tutto il sapore iper dolce ovviamente. Però il cream cheese frosting, il famoso cream cheese frosting che ha descritto Ilaria, è, per quanto mi riguarda, il preferito. Tutti gli altri si fanno col burro, e mentre il cream cheese frosting è lo stesso che viene usato per la red velvet e per i cupcake di red velvet, ed è quello paradossalmente un po' più leggero, mentre quelli col burro sono più pesanti. Si sente proprio il burro.
Io personalmente non lo faccio il frosting, penso sia mi illudo di fare qualcosa un po' meno calorico in questo modo.
Neanche lo faccio, però i miei amici inglesi, se non fai il frosting, mi dicono questa cosa.
Comunque per il resto lo faccio, secondo me, adesso le dosi esatte non me le ricordo, però insomma la procedura e gli ingredienti sono gli stessi che hai usato tu, quindi gli stessi che usavano i cuochi della regina Anna. Va bene, quanto tempo abbiamo detto? Una mezz'ora, vero, di cottura, non di più?
Sì, esatto.
E come si verifica? Come sempre con lo stuzzicadenti, che deve uscire asciutto, vero? Completamente asciutto.
Assolutamente.
E poi?
Vorrei ricordare che la favorita si può vedere in streaming, è importante ricordarlo, su Chili Infinity, iTunes, eccetera.
Quindi è disponibile, ed è un film, se non avete visto, che è il caso di vedere, perché comunque è anche divertente, no? Molto divertente.
E poi ci sono
delle attrici meravigliose, che ricordiamolo di nuovo, a parte Olivia Colman, anche Rachel Weisz e soprattutto la nostra amata Emma Stone. Va bene.
No, e poi vorrei aggiungere solo che oltre a questa performance di queste tre attrici, è un film d'epoca in costume che però è modernissimo, appunto, sia dal punto di vista della recitazione che dei testi, che sono molto contemporanei, la mise en scène. Quindi non è uno di quei film d'epoca in cui si entra un po' in questa dimensione ovattata. Qui c'è proprio, è molto dinamico,
certo,
molto violento anche.
E poi è tutto fuorché noioso, poi, no? Perché di solito qualche volta i film in costume sono un pochino lenti, magari, invece qui direi che no, non c'è questo problema. Grazie Ilaria. E Chiara, vuoi aggiungere qualcosa?
Che dovete fare il cream cheese frosting, questo voglio aggiungere.
Ma va bene,
basta,
faremo il cream cheese frosting allora. Grazie a Ilaria, noi continuiamo con la musica nel nostro The Soup of the Day di oggi. The Soup of the Day, il morning show di Fred Film Radio sul canale italiano, ma però vogliamo anche ricordarvi che da oggi parte un nuovo programma in inglese, vero Chiara?
Sì,
che è condotto dal nostro Matt Micucci, che sicuramente disturberemo in settimana per farlo intervenire, e che è un programma settimanale che dura circa 2 ore, durante il quale vi informiamo un po' su, in inglese questa volta, con vari ospiti, su quello che succede nel mondo dei festival e nel mondo della distribuzione cinematografica. Un po', diciamo, un parallelo simile al nostro spazio, vero?
Una zuppa italo-irlandese.
Una zuppa un po' concentrata, perché non sarà giornaliera ma settimanale, durante il quale
ci sarà molto da dire, proprio perché settimanale, ecco, ci sarà, avrete proprio un concentrato. Invece di ascoltarci tutti i giorni, gli ascoltatori internazionali potranno avere già un best of.
Esatto. In realtà,
noi invece andiamo tutti i giorni, quindi dovete per forza ascoltarci, mentre Matt potete almeno scegliere un giorno a settimana per fare un recap di quello che succede nel mondo del cinema internazionale, e tante anche interviste dal nostro archivio. Quindi, ecco, per chi parla inglese è un arricchimento. Poi Matt conosce tanto bene la storia del cinema, quindi si concentrerà anche su quello.
Sì, si parlerà dei classici,
giovane,
insomma, tante
può
cose.
Sapere tante cosine.
Infatti,
esatto.
Lo spazio si chiama Big Fred Tuesday perché il primo passaggio è di martedì, ma ovviamente rimarrà disponibile poi on demand e passerà più volte nel corso della settimana. E quindi, se ci ascoltate per esempio su Fred Entertainment, rimanete lì, e fra un po' arriverà anche Matt con Big Fred Tuesday, oppure cercatelo on demand sulle varie piattaforme, oppure sul sito fred.fm. Big Fred Tuesday a partire da oggi sul canale inglese e su Fred Entertainment. E parliamo di serie televisive, e per parlare di una serie che ormai è arrivata alla terza stagione arriva la nostra Angela, che ci parla di Ozark. Ho detto bene?
Esattamente, Ozark. Una serie che ha debuttato nel 2017 e subito dalla prima stagione ha raccolto fan su fan. Adesso che è finita la terza, se vi fate un giro sui social potrete rendervi conto che ci sono dei veri e propri orfani, persone che piangono e che si stanno già chiedendo: ma la quarta arriverà? E quando arriverà? Allora, perché tutto questo attaccamento? Beh, perché effettivamente questa serie racconta le gesta di una famiglia un po' particolare. Questa famiglia è composta da 4 persone, il padre Marty Baird, che è un consulente finanziario a Chicago. In realtà non è proprio questo il suo lavoro, perché nella realtà lui ricicla i soldi per un cartello messicano, insomma proprio un lavoretto di quelli per il quale ci vuole come dire, il pelo sullo stomaco. E in questo lavoro a un certo punto è costretto a coinvolgere l'intera famiglia, cioè la moglie e anche i 2 figli. Perché? Perché il suo socio tenta di appropriarsi dei soldi di questo capo del cartello, il boss del Rio. Naturalmente viene scoperto, c'è una strage iniziale, non faccio spoiler perché dopo 5 minuti all'inizio della prima puntata succede l'evento che dà il via alla serie, quindi insomma c'è poco da spoilerare. E lui, per salvarsi la vita, si deve inventare qualcosa. Che cosa si inventa? Racconta a questo boss che lui può continuare tranquillamente a riciclare i soldi, anzi li farà guadagnare ancora di più, e per convincerlo gli dice di avere individuato il luogo dove questi soldi potranno essere investiti e potranno generare ancora un guadagno maggiore. E dove l'ha individuato questo gioco, questo luogo? A Ozark, appunto, che è una zona degli Stati Uniti intorno alle montagne del Missouri, dove c'è anche un lago che ha lo stesso nome, appunto, Ozark. Lì si trasferisce tutta questa famiglia, e a un certo punto tutti si ritrovano invischiati nel giro del come ti riciclo il denaro. Ora, perché crea dipendenza? Crea dipendenza perché non non è che vi vada liscia subito tutto questo cambiamento di stato e di vita, no, dovranno sudarsela puntata per puntata, insomma, per poter riuscire a salvare la pelle e anche a cambiare i soldi e a metterli in mano di questo boss cattivissimo.
Guarda, mi è venuta voglia di vederla, la voglio vedere.
Ma la devi vedere perché è anche divertente, c'è un umorismo cattivo.
Sì, poi adesso ho capito qual è, perché il protagonista è Jason Bateman, che è anche il produttore.
Esatto.
me ne aveva parlato qualcuno.
E lei è la meravigliosa Laura Linney. Insomma, fra tutte e due non si sa chi è più bravo. E poi c'è anche un altro personaggio che arriva a un certo punto, che è interpretato da Peter Mullan, l'attore inglese, che è anche il regista, che tu conosci benissimo. Uh-huh. Insomma, bisogna vederla questa serie, perché dopo un po' proprio ti appassioni, e più questa famiglia diventa cattiva e più e più vuoi che ce la faccia, e che ci sono, salvi. E che...
Ci sono 3 stagioni disponibili, vero?
3 stagioni, è finita da pochissimi giorni la terza, e appunto
su Netflix,
ho detto, crea dipendenza.
Ozark, quindi su Netflix, vi consigliamo di vederla, cioè soprattutto lo consiglia Angela, ma lo vedrò anch'io, la vedrò anch'io, e sono sicuro che non me ne pentirò. Va bene, grazie Angela. The Soup of the Day, stiamo parlando ancora con la Ilaria Comarasca, che è ancora rimasta con noi dopo averci dato le dritte per il carrot cake. E Chiara, se sei d'accordo, io approfitterei per ritornare un po' sul commento che abbiamo già fatto sul line up di Cannes, il festival che non ci sarà, ma del quale però ci sono i film, e ci piacerebbe che Ilaria ci dicesse qualcosa sulla reazione che c'è stata in Francia dopo la conferenza stampa e l'annuncio di questi, adesso non mi ricordo esattamente, 56 film, se ricordo bene, che sono
particolarmente curiosi,
che avranno il bollino di Cannes, il Cannes label. Allora, ci sono state un po' di critiche sulla stampa italiana, anche all'estero, così volevo sapere cosa ne pensi tu, e se hai voglia di dircelo, e soprattutto qualche reazione c'è stata sulla stampa francese, perché la cosa che ha colpito è, primo, che in realtà in questa lista mancavano i grossi nomi francesi, no? Che ci si aspettava che sarebbero stati a Cannes, no? Per esempio Canté. E poi che manchino comunque i grandi nomi in generale, ci sono tanti film piccoli, indipendenti, tante opere prime, ma i grandi nomi che ci si aspettava non li abbiamo visti. Che ne pensa la Comarasca?
Ma guarda Federico, devo dire che appunto vivendo in Francia qui la prospettiva è diversa, perché nell'ambiente comunque c'è stata molta euforia a questo annuncio, che a noi cioè, ci lascia un po' perplessi, però in realtà il Festival di Cannes è sempre stato importantissimo per la distribuzione in sala, quindi in realtà i distributori, che stanno penando da mesi per la chiusura delle sale, vedono in questa selezione, in questo annuncio, effettivamente un aiuto per quando le sale riapriranno per lanciare meglio i propri film. Quindi io appunto ho un'esperienza da Pyramid, ho visto che quest'anno hanno 4 film appunto annunciati per il 2020, ed è comunque una buona notizia, perché comunque sarà un modo di accompagnare il film in sala questo autunno con un label che certo non è come se il film avesse partecipato al Festival di Cannes normalmente, con la stampa, gli ospiti, il red carpet e tutto, però è comunque un incentivo e un messaggio positivo per i film che non potevano aspettare l'anno prossimo, perché erano già troppo attesi, o perché erano già stati presentiti, o perché comunque insomma questo autunno bisognerà pur far uscire qualcosa. Quindi diciamo che da questo punto di vista è stato un segnale positivo di ripresa e di aiuto per gli esercenti e i distributori francesi.
E cosa pensi del fatto che manchino molti grossi nomi, che probabilmente potrebbe essere quello che ha detto qualcuno, che siano già stati prenotati per Cannes 2021?
Assolutamente
sì. Ha senso questo? Ok.
Ma è tutta una questione di strategia, facendo una strategia senza sapere in realtà che cosa succederà nei prossimi mesi, quindi è molto difficile. Però parlando con altri distributori, con altri esportatori, effettivamente la scelta da fare è stata, vale per tutti i film, vale la pena fare appunto una world premiere di questo tipo, o è meglio aspettare un 2021 che si prospetta già molto crowded, già, perché appunto molti film del 2020 sono già in shortlist per il 2021. Quindi in realtà non abbiamo risposta ovviamente a queste cose, bisognerà vedere come andrà, però appunto in queste settimane, da quando l'annuncio delle aperture delle sale e l'annuncio di Cannes appunto sono certi, diciamo che la direzione di queste strategie è stata un po' annunciata. Poi bisognerà vedere quali saranno i risultati, assolutamente.
Quindi tu pensi che per alcuni titoli non avrebbe senso andare a un altro festival, comunque, se poi per la distribuzione bisogna aspettare un anno?
Diciamo che se è un film che hai già preannunciato, quindi tutti sanno che più o meno è pronto, che lo vorresti far uscire in sala in ottobre, questo label di Cannes è utile, perché appunto permette di dare una spinta in più e permette di comunque essere proiettato nel circuito festival, che in teoria tra fine 2020 e gennaio 2021 dovrebbe ricominciare. Detto questo, invece, ci sono altri produttori, altri esportatori che hanno preferito dire ok, Thierry Frémaux apprezza questo film, però per noi una avant premiere in questo modo non vale la pena, quindi o aspettiamo Berlino oppure andiamo a Cannes nel 2021.
Vabbè, staremo a vedere. Chiara, vuoi aggiungere qualcosa?
No, Chiara, anzi, mi ha anche chiarito di più la situazione, Ilaria. Io sono molto curiosa di capire le scelte, perché qua vivremo, vedremo e capiremo, così profetica io. Però ecco, capiremo ecco le scelte, il perché di questa lista e chi ne gioverà e chi invece ha deciso di sottrarsi a questo con speranze diverse.
Va bene, continuiamo con la musica. Ah no, scusami Ilaria, ti ho tagliato. Vai.
No, scusa, volevo solo aggiungere che effettivamente il punto di vista è il fatto che il cinema indipendente in Francia è legatissimo all'immagine di Cannes, e quindi Thierry Frémaux non ha voluto sottrarsi neanche quest'anno, anche se avrebbe potuto, ma non l'ha fatto, quindi è qui che effettivamente vediamo le varie polemiche eccetera. Però dal punto di vista francese, Cannes, quando hai un film indipendente, è un aiuto, quindi questo label è stato visto in modo positivo, certamente.
Continuiamo con la musica nel nostro appuntamento di questa mattina. L'appuntamento con la televisione, come sempre, arriva la nostra Angela Prudenzi per dirci cosa ci consiglia di vedere. Non si sa mai che poi cominciate a vedere un film che non è quello giusto, vi delude e sprecate una serata. Invece, quali sono le cose che dobbiamo vedere stasera?
Guarda, ho pescato dal cilindro un film che io amai molto all'epoca e che ho rivisto di recente e ho scoperto di amare ancora. Cine 34 alle 21:10, Tournée di Gabriele Salvatores, uno dei primi film di Salvatores del 1990. Racconta le gesta di un gruppo di teatranti che portano in giro per l'Italia una messa in scena del Giardino dei Ciliegi di Chekhov, perché l'avevo amato al tempo e continuo ad amarlo, perché è una storia che racconta ovviamente quello che succede a una compagnia di teatranti, ma racconta anche il valore dell'amicizia, l'amore, anche il tradimento, però insomma riesce in una maniera leggera a dirci tante cose della vita, soprattutto all'epoca gli protagonisti di questo film, che ricordo erano Bentivoglio, bellissimo, proprio veramente era stupendo, Laura Morante non da meno, Diego Abatantuono, Claudio Bisio, insomma erano tutti molto giovani, pieni di vita, E, insomma, è un film su, sulla forza dei 30 anni che ti fa superare qualsiasi dolore, qualsiasi tradimento e sognare, insomma, come sognano questi attori in tournée. Quindi, insomma, io lo consiglio, forse bene anche ogni tanto ripescare qualche film vecchio. E invece il film, l'altro film che vorrei consigliare a mezzanotte 55, quindi quasi l'una di notte su Rai Movie, è Forza Maggiore di Ruben Östlund, film del 2014, vinse la sessione Sense Regard a Cannes e poi lo stesso regista, ricordo, pochi anni dopo ha vinto addirittura la Palma d'Oro con The Square, film molto divisivo, ma che abbiamo già avuto modo di dire che a noi è piaciuto molto. Cosa succede invece in Forza Maggiore? Allora, succede che una famiglia svedese va in vacanza in montagna, questa famiglia sembra perfetta, e invece succede qualcosa che mette uno di fronte all'altro i componenti, soprattutto marito e moglie, che insomma devono fare i conti con la realtà. La cosa che ho scoperto proprio in questi giorni è che stanno per, dovrebbe essere quasi pronto, insomma, oppure sì, lo danno in uscita, un remake americano che si chiama Downhill di Nat Faxon e James Rush, che sono due autori che vinsero il premio Oscar per la migliore sceneggiatura con Paradiso Amaro di Alexander Payne, e il protagonista sarà Will Ferrell, insomma il comico che noi conosciamo, ma non solo, perché poi ogni tanto si butta anche nelle parti serie, e questa dovrebbe essere una di quelle occasioni. Ma chissà che cosa ne verrà fuori.
Certo, comunque, questa, per adesso, questa versione originale qui era bellissima, secondo me è un film veramente che ti lascia, ti fa pensare tantissimo, l'avevo trovato meraviglioso, Forza Maggiore. Adesso non possiamo dire troppo, perché sennò facciamo spoiler, però quella scena lì è quello che succede dopo.
Neanche una parola su questo film.
Sì, no, infatti, no, bellissimo, da vedere. Certo, anche Tournée, posso capire che uno abbia voglia di rivederlo, però io sceglierei Forza Maggiore. E tu?
Ma sì, credo che sia il titolo che mi sento di consigliare di più, maggiormente.
Oddio, si può fare il double bill, perché comunque Forza Maggiore inizia a mezzanotte 50, anzi 55, per cui c'è tempo di vederli entrambi. 21:10 Tournée su TV Cine 34, e invece su Rai Movie a mezzanotte 55, appunto, Forza Maggiore, bellissimo, di Robert Östlund. E va bene, grazie Angela. E siamo arrivati al termine del programma di oggi, abbiamo aperto con Angela Prudenzi e chiudiamo con Chiara Nicoletti. Ci sei, vero Chiara?
Eh sì, Nicoletti Spoletti chiudono.
Nicoletti Spoletti chiudono, infatti. Dulcis in fundo, una volta si diceva. Non so se possiamo essere definiti dolci, ma insomma. Allora.
Ma sì, ma sai, ma siamo così simpatici, scusa.
E infatti, ce lo diciamo da soli. E grazie, grazie per essere stati con noi anche oggi. Vi ricordo che, come sempre, noi torniamo domani mattina a partire dalle 10, il programma di oggi passa poi in replica anche alle 12 e poi più tardi nel corso della giornata. Buona giornata a tutti voi, vi ricordo che comunque Fred trasmette e viene ripetuto anche su tutta una serie di piattaforme, su vari podcast, per cui insomma è difficile non trovarci. Chiara, vuoi aggiungere qualcosa in chiusura o no?
Sì, seguite i nostri consigli cinematografici e culinari.
Esatto, brava. A noi basta, a presto allora. Grazie anche a Davide De Benedetti, che si occupa della parte tecnica, e a Federica Scarpa per i social, e a tutta la squadra di Fred, che è sempre pronta a reagire alle nostre richieste e a pubblicare i contenuti. Grazie, ciao Chiara.
Ciao.
A domani, ciao.
Fred Film Radio, I'm Matt Micucci from the 64th Berlin International Film Festival.
Io sono Valentina Pompili al Tokyo International Film Festival.
Soy Antonio Becker e io sto qui con
il International Film Festival in Berlin. Mein Name ist Beatrice Bieden.
Hallo, willkommen bei Fred Film Radio.
Fred, the festival experience in 23 languages.
Fred Film Radio,
24/7 on Fred.fm and smartphone apps.